tempo della corrispondenza, le 7:04. Andiamo in Egitto, dove comincia a esserci la luce o è ancora buio? Io saluto Marco Alloni. Benvenuto, ciao.
Buongiorno, buongiorno Daniel, buongiorno a tutti. Sì, sì, comincia a esserci la luce.
Comincia a esserci la luce, ok. Senti, di tanto in tanto ci sentiamo ed è un vero piacere qui alla Rete 2 parlare di Egitto, cultura, politica, società. Sembra essere un paese avviato, smentiscimi se sbaglio, un paese, dicevo, avviato da anni, sentendo anche le tue corrispondenze, verso una sorta di investimento sempre più massiccio nei propri capitali archeologici. Uno dice, beh, che scoperta, l'acqua calda, insomma. Però l'abbiamo visto, no, di recente con la sfilata monumentale che si è tenuta a Luxor, che ha attirato l'attenzione un po' di tutto il mondo. Poi la creazione del colossale, ce l'hai raccontato magnificamente, Grand Egyptian Museum, lo dico in inglese, non lo so dire in arabo, alcune delle cui sale hanno da poco cominciato a essere aperte al pubblico. Ecco, un rilancio, un investimento. Quello però di cui vorremmo parlare oggi, Marco, è, non lo so, anche qui, correggimi se sbaglio, probabilmente un progetto che supera addirittura quelli che ho appena menzionato. Allora, cosa sta uscendo dal cilindro piramidale della civiltà faraonica egiziana?
Ma sì, più ancora che dal cilindro della civiltà faraonica egiziana, direi che quel che sta avvenendo alla luce in Egitto dipende dalle nuove politiche del governo al-Sisi, come suggerivi tu nel tuo commento di prima, che sull'aspetto monumentale delle grandi risorse archeologiche del paese ha deciso ormai da anni di investire al massimo grado. In questo caso si tratta, niente po' di meno, direi, che del progetto di ristrutturare da capo la più piccola delle tre piramidi di Giza, quella di Micerino, tornando a ricoprirla da cima a fondo di granito come era alle origini. Il progetto, il progetto è ovviamente delicatissimo e probabilmente anche esposto a molti rischi. E a occuparsene sarà una missione archeologica egiziano-giapponese, il cui capo Mustafa Waziri, che sarà responsabile dei lavori, ha dichiarato che l'impresa dovrebbe prendere circa 3 anni e quindi essere effettuata con una parsimonia quasi, diciamo, farmaceutica. Ecco.
Ma senti, in effetti il proposito di riportare la piramide di Micerino al suo stato originario, con tanto di granito ricoperto, ha qualcosa di, non so, avveniristico, no? Ma anche di un po' spericolato, azzardato. Per cui, un po' come sempre, no, in questi casi, non è difficile immaginare che probabilmente questo grande progetto abbia suscitato anche polemiche. Comunque il dibattito pubblico è aperto in Egitto, magari qualcuno si indigna. Marco, tu segui questa vicenda da vicino, sentitamente, con perizia. Puoi dirci come sta reagendo la popolazione, ma diciamo soprattutto anche gli esperti a tale proposta di, come dire, riportare le lancette all'indietro di migliaia di anni?
Beh, ormai l'Egitto ci ha abituati a questo genere di imprese monumentali al limite della megalomania o addirittura del surreale. Ogni volta le reazioni sono più o meno le stesse: da una parte difensori appassionati o addirittura esaltati, e dall'altra detrattori scandalizzati o persino inorriditi. In questo caso le reazioni hanno cominciato a scatenarsi sui due fronti, quindi dei detrattori e dei sostenitori, quando i promotori del progetto hanno messo in circolazione un video pubblicato su tutti i maggiori social network, in cui si mostra l'inizio dei lavori e quello che grado a grado dovrebbe diventare il proposito dei progettisti una volta avviato e poi portato a termine. E subito si sono scatenate ovviamente le proteste, non solo da parte del pubblico generico e non specializzato, ma anche e soprattutto degli addetti ai lavori, sia archeologi sia appunto egittologi. Non bisogna infatti dimenticare che il progetto si innesta in un vastissimo piano governativo di conservazione e rivalutazione delle opere archeologiche, che come sappiamo, oltre a essere un patrimonio culturale di prima importanza, sono anche la voce di bilancio più importante, diciamo, per l'economia del paese. Per cui investire sull'archeologia significa anche investire su un ritorno turistico e quindi economico prioritario. I detrattori, come si può prevedere, si domandano come si può violare il corso naturale della storia, levando agli antichi monumenti la sacralità e la magia, anche che la stessa usura del tempo contribuisce in fondo a incrementare e a impreziosire. Alcuni si sono addirittura chiesti, ma a questo punto dovremo prima o poi aspettarci anche, secondo queste logiche, il raddrizzamento della Torre di Pisa.
Mi fa sorridere perché nel nostro programma podcast della Rete 2, Le Città Invisibili, abbiamo diffuso sabato, non questo appena trascorso, ma 9 giorni fa, proprio la città di Pisa, raccontata dal regista Rowan Johnson, che raccontava proprio la storia di questa torre che in fondo è proprio nell'errore in cui hanno voluto perseverare all'epoca della costruzione, perché da subito si stortò. Pisa era una specie di palude. Decisero contro il parere del Vaticano di innalzarla comunque storta e così, da un certo punto di vista, perseverando nell'errore, innalzare un monumento unico al mondo, considerato insieme alle piramidi una delle meraviglie del mondo. Certo che sì, fa un po' strano, soprattutto Marco, vorrei sapere un po' il tuo parere. Non so, io penso all'Egitto, che è un paese che, lo ammetto, non conosco. Prima ho letto in fase di rassegna stampa, sai, una di quelle classifiche, la classifica sui migliori ospedali al mondo. Che però è interessante perché racconta anche storie di sanità, politiche sanitarie diverse e così via. E io mi dico, ma come sta l'Egitto? No? Uno investe in queste opere monumentali, questa immagine che si dà al mondo, attrarre turisti? Sì, certo, l'Egitto ne beneficia di questa industria, però tantissimi costi ambientali. E poi mi chiedo la società, ad esempio, gli ospedali, la sanità è buona, la scolarità, l'educazione è buona, cioè si investe tanto lì e poi il resto come sta? Personalmente, come la vedi? Come leggi questo processo di investimento che è radicale sui patrimoni archeologici dell'Egitto faraonico? Credi che alla fine, rappresentino davvero un bene per il paese?
Ma hai fatto bene ed è molto interessante quello che hai rilevato sul rapporto hai fatto bene a farlo notare, sul rapporto fra questi investimenti faraonici, che ovviamente hanno dei costi colossali, e quanto invece dovrebbe essere probabilmente destinato, anzi sicuramente destinato, a questioni ben più rilevanti, come appunto la scuola, la sanità, eccetera, eccetera. Allora, è difficile dare ovviamente una valutazione obiettiva, anche perché bene e male, come sappiamo, sono sempre concetti molto relativi.
No, no, in soggettiva, te la chiedo un tuo parere personale, vai, vai.
Ma io, da un punto di vista, diciamo, personale e strettamente culturale, la considero questa di rivestire da capo la piramide di Micerino una vera e propria aberrazione. Perché, come tu dicevi prima, richiamando anche l'errore nella costruzione della Torre di Pisa, che poi è diventato fondativo della sua identità, se c'è una cosa che mi sembra conferire sempre fascino ai patrimoni dell'antichità è proprio il rapporto che instaurano con il tempo e quindi con i tratti di usura che hanno accompagnato la loro evoluzione nei secoli. Quindi non credo, per fare solo due esempi, che riportare il Colosseo, le rovine di Pompei alle loro fattezze originarie aggiungerebbe magia e senso di incantamento alla loro bellezza. E poi credo Credo che ci sia sempre la questione dell'immaginario e dell'immaginazione. Sognare i tempi antichi partendo dalle vestigia che ne sono rimaste è sempre un'esperienza di grande bellezza. Quindi lasciare un che di irrisolto, un che di incompiuto per poter liberare l'immaginazione rispetto a questi tempi andati. Però, e qui devo dare un minimo di così. Di credito alle logiche che accompagnano questo progetto, non dimentichiamo l'economia e gli interessi capitalistici. Pensiamo per esempio in questo periodo, in questi due anni, all'Arabia Saudita, che ha cominciato a investire tutto sul calcio e lo sport, sulla moda, sull'arte, sul turismo occidentale. E certo né Ronaldo, voglio dire Cristiano, né la Formula 1 sono patrimoni tipici dei paesi del Golfo, per cui purtroppo bisogna dire che in Arabia Saudita, come in Egitto, come probabilmente ovunque, il capitale ormai ha divorato tutto e può letteralmente comprare tutto. In questo caso, nel caso della piramide di Micerino, direi che può persino comprare il tempo che passa e le rovine che lascia dietro di sé. Questo in me personalmente lascia un alone di grande malinconia.
Marco Alloni, grazie per averci raccontato quest'ultimo progetto monumentale, faraonico, voler ripristinare a quelle che dovevano essere le origini della piramide di Micerino. Ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro e a presto. Ciao!
Grazie mille, ciao Daniel, buon lavoro a tutti e buon lavoro soprattutto a te. Grazie. Rete 2.